Hai pensato di dividere le cose che vi dico in una breve introduzione, due, che cosa succede oggi in Africa, tre, non ho trovato il nome migliore, la domanda, e poi un po' di conclusioni. Quindi se vi perdete, dopo poi vi ritrovate. Allora, cominciamo da una foto che, come dire, non ha molto, sembra non avere molto a che vedere con quello che sta avvenendo oggi in Africa. Però, se siete stati attenti stamattina, giustamente Giovanni diceva, attenzione a non fare della vita una foto. Vabbè, questa, quindi bisogna pensare in termini di storia. Questa è una foto che mi augurerei invece passasse un po' dell'idea della storia. Perché? Che cos'è? È un processo fatto, ho anche il nome, a Dedan Kimathi, è uno dei leader della rivolta dei Mau Mau in Kenya. Siamo tra il 52 e il 57. Il Mau Mau è una storia molto, molto interessante, perché a diversi va ancora scritta. Sono, come dire, i membri di una nazione, quella che chiamiamo la nazione Kikuyu. Vivevano, diciamo, nella parte centrale del centro meridionale del Kenya, e questi Kikuyu sperimentano per alcuni decenni un grande processo di spogliazione della loro terra, cioè arrivano, vogliamo notare, gli inglesi, la terra è molto fertile, è una certa altezza, quindi il clima è molto gradevole, un clima di tipo temperato europeo, e gli inglesi giustamente pensano: noi ce la prendiamo. Creano le riserve, va bene, e spingono questi Kikuyu a vivere nelle riserve. Alcuni Kikuyu però a un certo punto perdono la pazienza e cominciano a prendere fucili e a sparare non tanto agli inglesi, vabbè, quanto ai loro capi di Kikuyu, che accusavano di essere quelli che avevano svenduto la loro terra o avevano lasciato che gli inglesi prendessero la loro terra. E quindi poi diventa una storia molto emblematica, perché i Kikuyu sono migliaia, e migliaia verranno sterminati dagli inglesi, migliaia di loro verranno sterminati in maniera assolutamente brutale. Si inventavano i processi e si usavano i falsi testimoni, insomma si impiccava la gente in maniera un po' semplice. Perché parto dai Kikuyu? Appunto perché quello, o alcune delle cose che vediamo oggi in Africa, che sentiamo oggi in Africa, hanno una storia, cioè sono già capitati addirittura in certi casi. La corsa alla terra in Africa c'è già stata durante il periodo del colonialismo. E quello su cui vorrei tornare poi anche alla fine è appunto il fatto che tendiamo a dimenticarci che gli africani hanno sempre reagito a questo genere di ingiustizie e a questo genere di spogliazioni, magari senza grande successo, però i Mau Mau e tutto quello che sarà la repressione dei Mau Mau saranno uno dei fattori che portano a far decidere Londra di abbandonare l'Africa. Saranno dei motivi della decolonizzazione britannica, che non è semplicemente un'idea illuminata di Londra, ce ne andiamo perché questi sono i dati civili, perché sta diventando in realtà troppo costoso rimanere in Africa, al punto che ci tocca compiere dei massacri che ci rovinano la nostra immagine internazionale, quindi ce ne dobbiamo andare. Bene, questa allora è un po' l'introduzione. Non dimentichiamoci la resistenza, non dimentichiamoci appunto la capacità o la volontà di opporsi a quelle che sono le ingiustizie. Quello però su cui noi adesso parliamo, oggi pomeriggio, è essenzialmente il tema della... quando se ne era parlato all'inizio del problema della fame nel mondo. Ecco, io lo declino in questo modo, perché ci arrivo alla fine al problema della fame, però lo cercherei di spiegare parlando della crisi dell'agricoltura in Africa. Perché, grosso modo, quello che colpisce la nostra immaginazione o quello che noi troviamo sui giornali è questo problema. Cioè il fatto che dal 2008 in poi i prezzi dei beni alimentari sono fortemente saliti, poi sono caduti e poi sono di nuovo fortemente, adesso stanno di nuovo salendo. In Etiopia l'inflazione sui beni alimentari ha già raggiunto il 40%, quindi voi immaginatevi, se siete una persona che vive in una città e quindi ha bisogno di comprare i suoi alimenti e se non avete un buon lavoro,
Cosa vuol dire il fatto che il pane, la farina eccetera costano il 40% in più. In Uganda siamo già sopra il 20%, i prezzi stanno aumentando.
Però il motivo per cui, come dire, in Africa diventa importante andare a vedere quali sono gli effetti di questo aumento dei prezzi alimentari, le cause, cioè i motivi vanno cercati nell'agricoltura. Vanno cercati in un'agricoltura che per molti anni è stata sacrificata. L'agricoltura che per molti anni non ha visto, come dire, dei forti investimenti.
E questo è un rapporto che è stato fatto sempre dalle Nazioni Unite, è la prima volta che fanno un rapporto sulla situazione sociale in Africa globale. Ecco. Guardate questa linea
verde, va bene, è diciamo così, in maniera abbastanza banale, ma la produttività, la resa dei cereali, dei campi. Guardate come altri continenti, l'America del Sud e l'Asia, va bene, dal 61 in poi hanno avuto una crescita importante, guardate invece come in Africa, va bene, la resa dei cereali, dei campi destinati alla coltivazione dei cereali, rimane tutto sommato stagnante. Allora, se noi aggiungiamo a questo andamento l'aumento dei prezzi dei beni alimentari, cosa cominciamo a vedere? Che per le famiglie contadine, ma anche per le famiglie che vivono nelle città, il problema diventa estremamente grave. Dopo farò una panoramica delle diverse cause della crisi dell'agricoltura in Africa. Comincio però da quella che per molti versi è stata, come dire, una politica che ha dettato un po' l'andamento degli anni successivi. Cioè, devo fare un passo indietro. Nel momento in cui l'Africa diventa indipendente, noi dobbiamo chiederci chi è che ha sostenuto i grandi movimenti di liberazione, i grandi movimenti per l'indipendenza. E non erano i centri urbani, perché erano piccolissimi. Erano le grandi masse contadine, quelle che si ribellarono, va bene, con più o meno violenza alla dominazione coloniale. Ora, nel momento in cui si ottiene questa indipendenza, i governi che vanno al potere tradiscono le aspettative dei contadini. Perché? Perché, come avviene poi anche in altri contesti in via di sviluppo, i governi dicono: abbiamo ereditato una agricoltura fortemente dipendente dall'esportazione di alcuni prodotti primari, cotone, tè, caffè, cacao. Questi sono i prodotti che ci fanno guadagnare un po' di dollari, perché li vendiamo sul mercato internazionale. Possiamo fare a meno di questo tipo di agricoltura? Assolutamente no. Noi dobbiamo continuare a esportare quello che già produciamo e che grosso modo abbiamo cominciato a produrre in maniera così monolitica, cioè di monoculture, in periodo coloniale. Ne abbiamo bisogno. Allo stesso tempo però noi abbiamo bisogno di usare i dollari che guadagniamo sul mercato internazionale per finanziare che cosa? Per finanziare l'industria. Perché noi siamo un paese, lo sappiamo benissimo, negli anni 60, negli anni 70, siamo un paese che dipendiamo da prodotti le cui prezzi internazionali sono sempre in bassi, dobbiamo quindi diversificare la nostra produzione, dobbiamo industrializzarci. Quindi la posizione del contadino diventa estremamente fragile, perché da una parte il governo vuole che continui a produrre, perché deve produrre sia le materie prime, sia i beni alimentari, le derrate alimentari che vengono usate nelle città. E tutti questi prodotti il contadino però li deve vendere allo Stato, perché solo lo Stato li compra, a un prezzo basso. Se no lo Stato non va a farci la cresta con cui puoi promuovere l'industrializzazione. Il governo compra a 100 e rivende sul mercato internazionale a 150. In realtà che usa quel 50 per finanziare i suoi programmi di sviluppo. I contadini vengono quindi mantenuti con un sistema di prezzi ai produttori molto bassi, molto bassi. E una serie di politiche evidentemente diventano distorsive, cioè, diventano controproducenti, perché il contadino a un certo punto dice: ma per quale ragione devo continuare a produrre un prodotto che so benissimo che sul mercato internazionale vale molto di più di quello a cui io riesco a venderlo allo Stato? Quindi c'è inevitabilmente un fattore che spinge il contadino a fare due cose: o a smettere di produrre materie prime, perché tanto sai che prende poco, oppure lo spinge a contrabbandare materie prime. C'è uno dei casi molto interessanti, no? Di paesi in cui improvvisamente da un anno all'altro le esportazioni di cotone crollano. Allora dici, ma è crollato il cotone, la produzione di cotone? Non è crollata la produzione di cotone, è che si contrabbanda il cotone nel paese confinante, dove invece lo Stato paga un po' di più per lo stesso prodotto, per lo stesso cotone. Si cercano delle scappatoie da questo sistema. C'è di più però, e c'è una cosa un po' più interessante. Volevo dire questo però: il contadino da una parte ha appunto ottiene dei prezzi molto bassi del suo prodotto, molto bassi del suo prodotto, però dall'altra lo Stato gli garantisce una serie di servizi. Ad esempio, gli garantisce che i fertilizzanti, per noi sono un problema molto banale, ma in Africa sono un problema fondamentale. I fertilizzanti costano poco, perché lo Stato sussidia il prezzo dei fertilizzanti. Lo Stato manda in tutte le campagne dei funzionari che hanno studiato l'agricoltura, degli agronomi, a insegnare come si coltiva, a insegnare come migliorare le coltivazioni. Oltre al fatto che lo Stato prende i bambini a scuola, va bene, e cerca di assicurare una certa copertura sanitaria. Questo era quello che si chiamava, no? Mi viene sempre in mente a me, quando parlo ai studenti, che ho sempre di parlare di queste cose, mi sembra specialmente il patto Segni, no? di 20 anni fa, c'era un patto. Lasciateci governare come vogliamo noi, lasciatevi sfruttare, qualcosa in cambio vi daremo l'industria e vi daremo dei servizi, però non dovete romperci le scatole chiedendo dei maggiori prezzi per i prodotti che voi coltivate. Ripeto, c'è il problema ad esempio delle città: come si fa a mantenere la pace nelle città se i prezzi alimentari sono molto alti? Bene, allora stiamo ancora cercando di capire perché c'è questa linea sempre molto stagnante. Uno, le politiche del governo. Alle politiche del governo a un certo punto si pone rimedio con quelli che si chiamano i programmi di aggiustamento strutturale, dei grandi programmi di riforma. Quando vengono attuati questi programmi di riforma? Dagli anni 80 in poi. La storia in sé, se volete, è assolutamente identica a quella della Grecia, assolutamente identica, o a quella dell'Italia, è quella la storia. Cioè improvvisamente c'è una crisi debitoria, va bene, che a livello della Grecia e dell'Italia però sfugge in mano, questi paesi sono costretti a chiedere finanziamenti al Fondo Monetario Internazionale, alla Banca Mondiale, al governo italiano, eccetera. Perché è esploso il debito e non si sa come gestirlo. E nessuno ti regala però niente a questo mondo, nessuno ti regala niente. Allora cosa succede? Che il Fondo Monetario, la Banca Mondiale prestano risorse e però chiedono in cambio che vengano attuate delle riforme. È la famosa lettera della BCE all'Italia dell'agosto dell'anno scorso. In cambio però di darci dei buoni motivi per pensare che non soffocherai sotto il peso del tuo debito. Facci vedere che fai delle buone riforme. Le riforme, nel caso dell'agricoltura, sono per certi versi drammatiche. Perché le riforme che cosa prevedono fondamentalmente? Prevedono che lo Stato cessi di sussidiare i servizi, di sussidiare per esempio il prezzo dei fertilizzanti. Il prezzo dei fertilizzanti deve essere deciso dal mercato, non deve essere lo Stato intervenire. E lo Stato deve cessare di fornire servizi ai contadini. Vabbè, volete un buon agronomo? Ve lo pagate. Non può essere lo Stato a occuparsi di voi in maniera così capillare. E poi c'è l'altro grande problema. Lo Stato non compra più il prodotto ai contadini. E molti dicono, finalmente possiamo ottenere prezzi più alti per i nostri prodotti. Vabbè. Ma che cosa succede? Che in realtà ci si rende conto che i contadini fanno fatica ad aggiornarsi
sui prezzi
dei prodotti che vengono venduti nei loro mercati, mercato delle città.
Non lo sanno. Se lo Stato non ti compra più il sacco di mais o il sacco di cotone, chi te lo compra?
Te lo comprano dei commercianti privati.
Va bene. E siccome tu però non sai bene qual è il prezzo, io prima te lo, questo me lo ricordo, anche Mafanda te lo raccontavano, cioè 20 anni fa, noi sapevamo qual era il prezzo del mais, era quello, e nessuno si truffava, era basso, ma era quello. Da quando lo Stato non compra più il mais, ognuno deve arrangiarsi. Quindi a volte prendi delle grandi fregate e delle volte magari riesci a non perderci troppi soldi. Però cosa voglio dire? Che il contadino che deve improvvisamente, va bene, galleggiare sul mercato in maniera autonoma, entra sempre di più in uno spirale di grave crisi. Ci sono delle regioni dell'Africa, io dicevo delle cose con Zambia, di uno studioso che ha fatto un libro secondo me molto molto simpatico, cioè lui ha messo insieme tutti i saggi che non gli sono mai stati pubblicati. Ad esempio, il suo donatore, penso norvegese, mi aveva chiesto di fare uno studio sul suo progetto per l'agricoltura in Zambia. Siccome l'esito del mio studio era così mostruosamente negativo, il donatore si è invitato a pubblicarlo. Quindi però, siccome il copyright è mio, io me lo pubblico da solo in un libro. E lui racconta come certe, ad esempio, regioni dello Zambia siano tornate all'età della pietra. Quindi in questa situazione in cui l'agricoltura è affare del singolo contadino, che cosa succede? Il piccolo bambino non ce la fa però a ricavarsi un reddito per sé e per la sua famiglia, e lentamente cosa fa? Smette di mandare i figli a scuola, anche stamattina mi dicevano che va a scuola, che è solito per mandare i figli a scuola, smette di andare all'ospedale, eccetera, eccetera, eccetera. E quindi quello che si verifica è un arretramento del tenore di vita di queste persone. Allora, le politiche dei governi dipendenti in qualche modo limitano lo sviluppo dell'agricoltura. Le politiche dei donatori, sono politiche che vogliamo ancora adesso, continuano ad ostacolare l'agricoltura. Aggiungiamo un'altra cosa, quello che immagino abbiamo parlato di cento ieri è il cambiamento climatico. Io ho trovato questa un po' più in basso, ma questa figura che vi fa vedere come la pioggia si è calata nei diversi continenti dagli anni 50 in poi, e il continente in cui è più diminuita la pioggia è l'Africa subsahariana. In Africa subsahariana la regione che poi subisce di più, sono già le regioni che subiscono questo impatto, uno è il Corno, uno è senza dubbio l'Africa australe, l'Africa meridionale, anche lì, come dire, il problema diventa ancora più acuto nel momento in cui noi ci rendiamo conto che questa agricoltura dipende, siccome i fertilizzanti non possiamo comprarli, dipende in maniera fondamentale dalle piogge. È stato un nostro collega, quando abbiamo fatto il convegno sull'AIDS, molto simpatico, che ha presentato un saggio sull'AIDS in Africa, che dice, penso un saggio tutto molto scritto bene, perfetto, così poi le conclusioni dicevano: ma siamo sicuri che l'AIDS sia un problema in Malawi, per i contadini del Malawi? Sapete cosa vi dico? Che per i contadini del Malawi il loro problema è, uno, se la mucca si ammala, due, se non c'è abbastanza pioggia, poi c'è anche l'AIDS. Questo per dire che, ad esempio, un fattore climatico che per la nostra produzione adesso è meno importante, però in questo contesto, nel contesto africano, è ancora assolutamente importantissimo. Allora, politiche dei governi, politiche dei donatori, cambiamento climatico e aggiungo conflitti. Anche i conflitti evidentemente hanno avuto un effetto negativo sull'agricoltura. Però voglio anche dire un'altra cosa, che in Africa i conflitti, penso a alcuni dei conflitti più gravi di questi ultimi anni, Costa d'Avorio, Repubblica Democratica del Congo, se ci fate caso che prima di Natale si era tornati a parlare della Repubblica Democratica del Congo perché si temeva che ricominciassero gli scontri, quei conflitti lì hanno un'unica causa, che è la terra. Cioè il possesso della terra e la sicurezza, va bene, di poter avere un pezzo di terra è, come dire, uno dei fattori scatenanti dei conflitti in questa regione, in cui poi si aggiungono dopo le manipolazioni politiche
che aggiungono poi anche altri fattori, però la causa principale è sempre legata al proprietario della terra. Chi è veramente proprietario della terra? Pensate alla Costa d'Avorio, no? In quel certo punto la legge decide che gli immigrati, che nel frattempo si erano comprati dei pezzi di terra, non sono più i legittimi proprietari di quella terra. Poi ci si stupisce che scoppia una guerra civile. Va bene, però uno che dopo tanti anni di fatica ha comprato un pezzo di terra, la legge gliela toglie, e si innesta un conflitto. Secondo me, allora, se noi cominciamo a ragionare su queste quattro direttrici che vi ho detto, capiamo perché in Africa c'è un drammatico problema di malnutrizione. C'è un drammatico problema, la cui causa è evidentemente politica, che costituisce, come dire, una delle grandi contraddizioni oggi in Africa. Perché? Perché i paesi africani negli ultimi 10 anni, con tanto rumore, negli ultimi 10 anni hanno conosciuto una crescita economica forsennata, favolosa. Sono paesi che sono cresciuti a un tasso del 10%, a 15 anni. La crescita c'è. Però vi ho preparato, purtroppo, come dire, giusto per farvi vedere un po' di numeri, ma il concetto fondamentale è quello che ovviamente si è coperto dal sole, non si vede. Volevo però farvi vedere questo, cioè il prodotto nazionale lordo pro capite, cioè la ricchezza pro capite, qua c'è raddoppiata in alto, duplicata, sì, da $480 americani nel 2000 a $1000 nel 2009. Cioè, scusa Francesca, perché sennò non riesco a leggere gli appunti. Quindi la crescita c'è, la crescita dell'economia. Pensate agli investimenti diretti stranieri. L'Africa negli ultimi anni ha... L'Africa negli ultimi 10 anni ha battuto un record dietro all'altro per flussi di investimenti stranieri. Cioè stanno arrivando soldi in Africa. Teoricamente c'è la crescita economica, ma se andate all'ultima riga, la cosa spaventosa è che sono aumentati dal 1990 al 2005, sono aumentati di 100 milioni, quelli che sono i poveri più poveri, per quelli che non hanno neanche $1,25 al giorno per sopravvivere. Quello che c'è, no? E questo è un politologo che l'ha detto, secondo me la formula è molto azzeccata, c'è la crescita ma non c'è la prosperità, c'è un cortocircuito, gli indicatori vanno meglio ma aumentano il numero dei poveri. Va bene, allora, un po' si è discusso, cosa manca ad unire le due cose, cosa manca ad unire queste due trasformazioni? L'agricoltura, quello che manca è l'agricoltura. Allora, stamattina parlavamo degli obiettivi di sviluppo del millennio, non ce n'è uno che riguardi l'agricoltura. Questa è una delle critiche più corrosive che sono state fatte, no, al consenso internazionale per combattere la povertà, non solo in Africa ma anche in America Latina e in Asia. Ragazzi, manca l'agricoltura. Ecco perché magari aumenta l'esportazione di oro, ma il contadino sta sempre peggio. Aumenta l'esportazione di legname, aumenta l'esportazione di rame, ma il contadino sta sempre peggio. Perché? Perché gli investimenti nelle miniere di rame, gli investimenti nelle miniere di oro, eccetera, non creano posti di lavoro, non creano ricchezza condivisa. Noi siamo davanti a questo paradosso. La crescita senza la prosperità. Ora, come si è tentato di risolvere questo problema? Il problema è... Possiamo anche accendere? Possiamo anche accendere la luce? Come si è tentato di risolvere questo problema? Scusate, io non ho detto niente, però. Ma non riesco a leggere. Come si è tentato di risolvere questo problema? Allora, aumenta la crescita, aumenta la povertà. Si è detto, l'agricoltura è in crisi. Però in Africa c'è un unico modo per risolvere la crisi dell'agricoltura. Aprite i vostri campi agli investitori internazionali. Non siete capaci di coltivare, infatti la riga sulla resa dei cereali, non siete capaci. Lasciate che gli investitori internazionali acquistino i vostri campi e producano l'oro. Allora, come dire, la ricetta è già molto problematica. È evidente che l'Arabia Saudita mi compra un campo in Etiopia,
perché? Perché vuole coltivare grano da esportare alla Repubblica Unita. Però quello che è passato in Africa è sempre quel vecchio concetto che, in fondo, gli africani da soli non ce la fanno. L'unico modo per venirne fuori è accettare il consiglio di noi altri, il consiglio dei giocatori, che controlla i controlli della borsa. E quindi grande apertura nei conflitti internazionali, quello che c'è. È avvenuto. Quali sono i paesi dove questi investimenti internazionali sono stati più ingenti? Repubblica Democratica del Congo, i cinesi hanno fatto man basso, anche lì di terra, Camerun, Etiopia, Madagascar, caso emblematico, dopo ci tornerò, perché la Daewoo, no, la ditta sudcoreana, compra in Madagascar, affitta per 99 anni 1,3 milioni di ettari di terra. Sì, però è caduto poi il governo. Occhio, tornate sempre a Mau Mau. Il governo,
cioè il governo del Madagascar,
è caduto. Ha affittato 1,3 milioni di ettari
per
99 anni. In Africa la vita non si arriva ancora ai 50 anni, quindi immaginate, e però dopo la resistenza scoppia, cioè questi modelli di sviluppo in Africa hanno inevitabilmente generano dei contraccolpi, per cui noi dobbiamo però stare anche un po' attenti, dopo voi torno a dirvi perché. Allora, i paesi sono quelli, grosso modo. È interessante anche osservare che non sono solo quei paesi che noi di solito consideriamo i predoni, no, dell'Africa. Cioè, non c'è solamente la Cina, non c'è solamente l'India. Ad esempio, uno dei paesi più attivi è il Sudafrica, che compra terra in altri paesi africani. Il Sudafrica ha le capacità tecniche per coltivare biocarburanti, ha le capacità tecniche per trasformare questi prodotti e venderli sul mercato internazionale. Oppure Sudafrica compra le terre per fare poi del turismo, per degli hotel, eccetera. C'è l'Italia. Va bene, c'è la Gran Bretagna, sono tanti investitori che comprano terra in Africa. Qual è il problema? Ecco, ce ne sono tantissimi, va bene, legati agli investimenti stranieri, a questi grandi investimenti stranieri. Ce ne sono tantissimi perché? Uno l'abbiamo già detto, Madagascar ad esempio. Vabbè, a un certo punto il governo scoppia una rivolta e il governo viene travolto. Poi bisogna vedere se sono andati a star meglio o sono andati a star peggio, e questo è un punto di domanda, però il governo intanto è caduto. L'altro grande effetto però, e qui andiamo un pochino forse alla parte più cavillosa della mia esposizione del pomeriggio, la parte più complessa riguarda i diritti di accesso alla terra, cioè i diritti di proprietà della terra. Perché? Perché cosa succede? Cerco di dire in maniera molto semplice, molto, molto spero, intuibile. Cosa succede? In Africa la gran parte dei contadini non ha un certificato di proprietà della sua terra. Non ce l'ha. Quando arrivarono i colonizzatori, cosa dissero? Allora, innanzitutto, per avere la proprietà di un pezzo di terra bisogna avere il certificato. Siccome gli africani non erano certificati, loro dissero, allora ci prendiamo quello che ci interessa. Non riuscite a provarci che è vostra. Quindi i colonizzatori presero via gran fetta di terra con questo argomento. Dopo cosa è successo? Che è rimasto il sistema dei certificati, perché gli europei, man mano che mettevano mano sulla terra, si facevano anche il certificato di loro proprietà. Quindi in Africa c'è ancora qualcuno che ha il certificato, ma la grande maggioranza non ce l'ha. E chi non ha il certificato è esposto da sempre, da quando sono arrivati i colonizzatori, è esposto sempre a un grande pericolo, che da un giorno all'altro la terra ti venga portata via. Per tante ragioni. Va bene, perché non sei grado di difenderti davanti al tribunale, perché magari il certificato della terra uno se lo compra dando dei soldi a un funzionario importato, eccetera. Quindi, grande pressione sui titoli di proprietà della terra. Cosa si fa? Se arrivano gli investitori, vanno dal governo, perché l'investitore deve andare dal governo, l'investitore internazionale deve passare dal governo, e dice, io ho tutto per coltivare delle bellissime colline a grano, basta che tu mi dai il diritto di proprietà. L'investitore, il governo dice, ammazza, il fondamentale mi ha detto di prendermi, la banca mondiale mi ha detto di prendermi, l'italiano mi ha detto che quella lì è la ricetta giusta per svilupparmi, lo faccio, prendo di me. Ora, il piccolo contadino che era su quel pezzo di terra, che fine fa? Allora, tendenzialmente il piccolo contadino viene cacciato, questa è la fine della storia, il piccolo contadino viene cacciato. L'unico modo che ha per fare resistenza dal punto di vista legale qual è? Ovviamente procurarsi un certificato di proprietà del suo appezzamento di terra. Quindi l'Africa oggi, penso soprattutto l'Africa australiana, ma ci sono anche altri paesi africani, sono tutti attraversati, non so, hanno tutti avviato dei grandi programmi di riforma che mirano a dotare ogni contadino di un certificato individuale di proprietà del suo campo. C'è un ulteriore passaggio che dobbiamo fare, prima di chiederci se questo meccanismo funziona. Funziona dare a ogni contadino un suo certificato di proprietà individuale, funziona o no? Ma prima dobbiamo fare un altro passaggio. Negli ultimi 30 anni c'è stato un enorme dibattito su questo problema. Perché quella linea della resa dei cereali è rimasta così bassa in Africa? A qualcuno ha detto, ma perché con tutte le riforme che abbiamo fatto, appunto, il contadino è tornato all'età della pietra, oppure il contadino non riesce a stare sul mercato. E però la maggioranza degli studiosi ha detto, no, non è quello il problema. Il problema è che il contadino non è sicuro della sua proprietà, non avendo un certificato. Quindi se diamo un certificato, il contadino sarà anche spronato a fare investimenti. Quello è il problema, fare degli investimenti. Come fai ad andare in banca a farti dare dei soldi se non hai il diritto di proprietà su una terra, su qualche cosa? Questo era l'obiettivo. In fondo da noi passava l'idea che ognuno deve diventare imprenditore di se stesso. Va bene, ho un certificato, vado in banca e poi continuo, faccio i miei investimenti. Quindi il certificato è da una parte un qualcosa di difensivo, mi difendo contro gli investitori che arrivano. Ma dall'altra è qualcosa di più offensivo, riesco a ritagliarmi il mio sviluppo. Riesco ad andare avanti. Ora, per rendere le cose più complesse, noi dobbiamo chiederci questo, ma ha funzionato o no? Ecco, purtroppo potete scegliere il paese che volete, Mozambico, Tanzania, Zambia, Malawi, quello che volete. Queste riforme sono tutte assolutamente fallimentari. Sono tutte assolutamente fallimentari. Per tante ragioni. Cioè questi processi che mirano a dare ogni contadino un certificato sono fallimentari, da tante prospettive. Uno, costano, i certificati costano dei soldi, e i contadini non hanno soldi da spendere anche per i certificati. E poi sono problemi un po' più grossi. Due, ma siamo sicuri che quando andiamo a dividerci la terra, le persone deboli verranno rispettate? Facciamo un esempio, stamattina parlavamo delle donne. Quando andiamo a dividere un pezzo di terra di una famiglia, no? Quando andiamo a dare il certificato, siamo sicuri, come avviene nella grande parte dei paesi, che qualcuno, il funzionario si dimentichi di mettere che la proprietà è sia dell'uomo che della donna e metta solo il nome del marito nel certificato? E questo comincia ad essere un po' complessi. Ci si è resi conto che i programmi per difendere i contadini o per rendere gli investitori hanno degli handicap molto importanti. Cioè, il povero rischia di uscirne ancora più povero. Allora, la spesa, il problema delle donne, il problema degli orfani, e poi l'altro grande problema, no? Che ne parlavo prima. In Africa, quella che a noi sembra terra non utilizzata, in realtà è terra utilizzata. Cioè, se noi pensiamo che la terra utilizzata sia solo quella che viene coltivata, sbagliamo. Perché? Perché molte famiglie coltivano un pezzo di terra, ma poi usano la terra magari del villaggio, quella che non è di nessuno teoricamente, ma è sbagliato perché non è di nessuno, la usano ad esempio per raccogliere la legna. La usano per pescare, perché magari ci passa un torrente in mezzo, la usano per prendere della frutta, la usano per farci pascolare le mucche. Quella è terra importantissima per loro. Solo che nel momento in cui si vanno a dare i certificati di proprietà, quella terra lì che fine fa? Se viene dato solo a qualcuno, tutti gli altri rimangono esclusi. Questo si sta verificando.
Per cui ci si rende conto, questo è un nome, se volete, un po' così, no? I diritti secondari di proprietà, che non è, nella nostra concezione, non è proprio il mio diritto di proprietà, però anch'io ne ho di parte. Quelle terre lì vengono assolutamente, come dire, escluse per sempre dall'accesso degli altri. Questo soprattutto avviene se sono investitori internazionali, poi, eh? C'è un bel bosco, non è di nessuno, e se lo prendi un investitore internazionale, non è vero che non è di nessuno quel bosco. Ultimo punto, se io tengo il mio certificato e lo vendo, perché magari il mio babbo sta male, ho bisogno di medicine, e devo fare del cash in maniera rapida, vendo il mio certificato di proprietà, che lavoro trovo da fare dopo? Cioè, se perdo l'accesso alla terra, io che lavoro faccio? Uno dei motivi, no, legati agli investimenti, uno dei punti di forza degli investimenti sulla terra qual è? Ragazzi, i piccoli contadini sono il passato, adesso ci vuole la grande impresa meccanizzata, eccetera. Benissimo, è il contadino che viene espulso dalla terra, che lavoro va a fare? Qualcuno dice, va a fare il bracciante per la piantagione che ha. Solo che in quella situazione lui diventa da produttore, bene o male, dipendente, un lavoratore dipendente. Vuol dire che nel momento in cui il direttore della piantagione dice, ma anziché pagare a tutti $5 all'ora, siccome siete in tanti, pago e quindi posso scegliere chi voglio lavorare, ne pago solo due, il contadino che lavoro va a fare, e rimane con $2. Se una donna perde l'accesso alla terra, che alternativa di lavoro ha, al di là di fare il bracciante nella piantagione? Se un domani la piantagione fallisce e se ne va, cosa succede? Insomma, la questione è estremamente complicata e quello che voglio dirvi, ecco, mi avvio alla terza parte della relazione, è la domanda. Perché alla fine della fiera, qui c'è una domanda politica che dobbiamo porci, no? Bisognerebbe porsi nel caso dell'agricoltura in Africa, ma che non ci poniamo. Cioè, qual è la funzione del mondo rurale in Africa? Qual è la funzione? Ad esempio, pensiamo a chi si occupa di AIDS nelle aree rurali. Ah, la funzione è fondamentale, perché tutti i parenti che si ammalano in città tornano a morire o tornano a cercare assistenza nelle campagne. Il mondo rurale, per certi versi, in Africa è un grande cuscinetto, va bene? Perché? Perché è quello che nel momento in cui hai tentato la fortuna, non ce l'hai fatta, sei malato, hai bisogno, puoi sempre tornare a casa nel mondo rurale, va bene, trovare qualcuno che ti accoglie, che ti assiste. Però a che condizioni? Questo è uno dei grandi problemi. Allora, insisto, questa è la domanda, io non ho una risposta precisa su questo. Qual è la funzione del mondo rurale? Il mondo rurale serve a produrre grano per l'Arabia Saudita? Serve a produrre mais per la Cina? È questo? Ma bisogna a un certo punto esplicitarlo, qual è la funzione? Serve ad accogliere chi perde il lavoro in città, il mondo rurale? In certi casi è così. Il problema è quella che è la nuova moda, no? Torniamo all'Africa tribale, in realtà è tutta una moda che è funzionale a questo, torniamo all'Africa tribale, cioè alla comunità che nel bene o nel male si occupa di chi non ha successo nelle città, la comunità rurale, la tribù, sempre immaginata, va bene, sempre non democratica, sempre autoritaria, sempre gerarchica, però è lo stato sociale, noi abbiamo l'INPS, noi abbiamo, e loro avranno la tribù, lo Stato non è in grado di occuparsi di loro. Ci pensa la comunità. Allora, vado verso le conclusioni, che però sono molteplici. Primo punto. Abbiamo detto crisi dell'agricoltura, crescita senza prosperità e quindi aumento della povertà e, ad esempio, malnutrizione, eccetera. Il ruolo del mondo rurale rimane per certi versi non definito, va bene, è una categoria residuale, va bene per tutto, purché però appunto non riusciamo a inglobarlo nello sviluppo. Serve da cuscinetto per chi non riesce a entrare nello sviluppo, la tribù serve a quello. Allora, le due conclusioni. Uno, il vuoto della politica. Come dire, l'analisi della crisi dell'agricoltura ci porta a dire che l'agricoltura in Africa è, come dire, abbandonata dalla politica. Lo Stato non se ne interessa. Ricordatevi che tutta la nostra grande no enfasi sulla lotta alla povertà in Africa, è stata imposta ai governi africani, è stata imposta. Oggi scherzando dicevo, in fondo i governi africani sono più montiani di monti, più montiani di monti, nel senso che appunto l'idea che in fondo il mercato sarà quello che offrirà soluzioni, va bene, porta lo Stato a disinteressarsi delle grandi questioni della politica. Questa figura, mi piaceva, la volevo far vedere, è la spesa per l'acquisto di armi in Africa, per alcuni paesi, è quella verde più chiaro, e in verde più scuro la spesa per ricerca agricola, per i servizi di agricoltura. Perché parlo di vuoto della politica? Perché cioè, è evidente che, come dire, poi questo non è proprio un vuoto, cioè è una scelta politica molto precisa, no? Parliamo di povertà, parliamo di crisi dell'agricoltura, ma la spesa viene concentrata nell'acquisto di armi. Vabbè. Insomma, questo mi sembra oggettivamente molto problematico. Dei millennium, degli obiettivi di sviluppo del millennio, ve l'ho già accennato, anche lì non riesco ad entrare nelle questioni strutturali, sono stati fortemente criticati, non si occupano di agricoltura e soprattutto in Africa non verranno raggiunti. Va bene, gli obiettivi del millennio tendenzialmente non verranno raggiunti. Qualcuno dice, ma solo uno o due si riusciranno a raggiungere, verosimilmente nessuno di quegli obiettivi verrà raggiunto. Poi bisognerebbe farsi tante altre domande, ma chi li ha decisi? Ma in base a quale criterio li ha decisi? Perché ha scelto quelli e non altri? Va bene, però adesso questo esula da oggi pomeriggio, insomma. Però qui c'è un grande vuoto della politica. Che cosa bisognerebbe fare? Ecco, io così sono sempre molto cauto, però è evidente che c'è un problema di presenza dello Stato in grado di sostenere questi piccoli contadini. No? Qualcuno, vedete, anche lì banalizzano molto il dibattito, perché quando si parla, non so, crisi del cotone in Africa, la colpa è del mercato internazionale, i produttori di grano, di mais in Africa sono ingiustamente penalizzati perché in Europa e negli Stati Uniti vengono sussidiati i coltivatori, quindi bisogna smettere di sussidiare i coltivatori in Africa, negli Stati Uniti e in Europa. Ma non è questo il problema, il problema è che bisogna sussidiare i contadini anche in Africa, cioè se non ce la fa un contadino in Europa, figurarsi se ce la fa in Africa, la maggior ragione bisogna aiutare anche quello africano. Il problema non è, ripeto, semplicemente liberalizzare. Quando si è tentato di farlo non ha avuto successo, bisogna avere il coraggio di dirle queste cose, sono delle soluzioni alternative. Finisco sulla nota più dolente, questo ancora non è il peggio, sulla nota più dolente, cioè voglio tornare ai Mau Mau, alle reazioni locali a questo genere di problematiche. Senza dubbio alcuni conflitti, ve l'ho detto prima, Costa d'Avorio, Congo, hanno avuto origine in problemi legati alla terra. Sapete che in Africa però c'è un grande problema. Se voi pensate all'America Latina, in America Latina ci sono i movimenti dei piccoli contadini, no? Via Cantesina, tutte queste cose. In America Latina ci sono dei movimenti di contadini. In Africa no, vi sfido a trovarne uno, non ci sono i movimenti dei piccoli contadini. Perché? Il motivo, detto in maniera molto, se volete, sofisticata, è perché in Africa non ci sono le classi. È un problema, mi dispiace per spesa, che sono problemi superati, è un problema marziano. Non ci sono le classi. Nel senso che, bene o male, fino adesso l'accesso alla terra l'hanno mantenuto tutti. Bene o male, qualcuno in realtà l'ha perso. Però in Africa non ci sono stati quei grandi processi di spoliazione che sono stati in altri continenti. Non ci sono stati. E quindi è quello che sta avvenendo adesso. Ma non ci sono delle classi in grado di opporsi a questo genere di pratiche. Non ci sono delle classi, e però c'è una grande resistenza a livello locale. Ci sono dei conflitti che sono locali. Ripeto, l'est del Congo. Pensate a tutti quelli che sono, quelli che noi chiamiamo gli occupanti abusivi. No, spesso in Africa succede che appunto arriva un grande impresa internazionale, compra della terra e chi ci abita sopra se ne fischia, rimane lì. Ma sono quelli, siamo gli squatter, gli abusivi. Anche questa è una forma di resistenza, c'era in epoca coloniale, Pensate, no, ci sono conflitti in Africa di questo tipo che si trascinano da decenni. E tra l'altro non sono legate alle piantagioni dell'Arabia Saudita, eh. Io mi sto sempre molto attento a parlare di queste cose perché prima o poi se un paese mi denunci, un qualche animalista mi denunci, perché in Africa tutti questi problemi nascono con l'idea della conservazione degli animali. Cioè è da 100 anni che ci portiamo dietro questo grande problema, che per far spazio agli elefanti si cacciano i contadini, ma si cacciano per davvero i contadini. Pensate alla zona nord della Tanzania, e qui costantemente ci sono dei conflitti legati alla coesistenza tra animali e esseri ed esseri umani. Non si è mai raggiunto un'integrazione, o non si è mai riuscito a fare in modo che le comunità locali riescano a occuparsi di questi animali. Allora, le relazioni locali ci sono anche questo un fattore storico, e però, come dire, la mia impressione è che al di là della conflittualità, dicevo un ultimo caso, non so se come dire, lo conosciate, però il suo caso emblematico, che è quello che sta facendo tremare il Sudafrica, per caso dello Zimbabwe, questo bellissimo paese nord del Sudafrica, appunto 10 anni fa il presidente ha avuto questa idea. Bislacca, non si può che condannarla, e poi se volete si può spiegare molto bene il perché, ma è stato, come dire, lui ha attuato una riforma in maniera molto violenta, una riforma che mirava a dare però la terra ai contadini. In un paese in cui c'erano 4.000 persone che possedevano l'80% della terra, 4.000 l'80% e gli altri 12 milioni stavano sul resto del 300, situazione evidentemente insostenibile, il presidente a corto di consenso decide di prendere la terra con la forza. Vabbè, violazione dei diritti umani, ovviamente un sacco di morti, e questo non è accettabile, con la violenza direi che questo genere di riforme non sono perseguibili, non vanno perseguite. Però questo è un problema serissimo, perché in Sudafrica la situazione di disuguaglianze è gravissima. Sudafrica batte il Brasile in termini di disuguaglianza. La Namibia batte il Brasile a livello di disuguaglianza. Cosa vuol dire? Queste sono delle polveriere, perché prima o poi esplodono. E esploderanno proprio a motivo della terra, perché è il bene principale per queste persone, è la risorsa principale. Allora, per concludere, la domanda delle domande fondamentalmente diventa: che cosa intendiamo noi per democrazia? Per quello quando Francesco mi aveva chiesto il titolo, no? Questo intervento alla terra e democrazia, perché noi non possiamo non chiederci, ma che democrazia è una democrazia in cui si vota ma il contadino non arriva alla fine del mese? Cioè, Nyerere lo diceva in maniera un po' probabilmente eccessiva, perché lui diceva in fondo non è importante votare per un contadino che tanto non ha da mangiare, prima mangia e poi pensiamo a farlo anche votare. E però capite che il passo all'autoritarismo è molto vicino. Bisogna stare molto attenti, e c'è chi ovviamente ne ha approfittato. Allora cosa voglio dire? Da una parte cominciamo a pensare appunto cosa vuol dire democrazia, basta andare a votare per avere la democrazia. E vi voglio aggiungere un ulteriore elemento di riflessione: in Africa oggi la democrazia è sempre più perdente. Cioè, se negli ultimi 20 anni si è sempre detto sviluppo e democrazia andranno di pari passo, va bene, cioè torniamo alla democrazia dopo la fine della guerra fredda, ci sarà anche sviluppo, questo fatto che appunto la crescita senza prosperità sta mettendo in crisi la democrazia in Africa. Cioè sempre più persone dicono, ma noi della democrazia che ce ne facciamo? Allora, io cosa voglio pensare? Non è un problema solo africano, cioè, questo è un problema anche per noi, cioè, è un problema globale questo della democrazia. Cioè, queste trasformazioni di cui l'Africa è in qualche modo protagonista sono trasformazioni che riguardano anche noi. Allora rimane il grande problema, appunto, se la democrazia va a rischio in Africa perché la gente si disaffeziona, ricordo non era una conferenza, era un dibattito con degli studenti camerunensi simpaticissimi, a un certo punto uno tra il pubblico si alza e mi dice, ma senta, ma perché ci fanno ancora di democrazia? Ha capito che a noi della democrazia non interessa nulla, perché tanto non ci porta alcun beneficio la democrazia. Questo detto in un paese che da 40 anni di fatto è uno stato autoritario, avremo. Questo ci fa molto pensare. Allora, siamo partiti dalla fame, va bene, però dobbiamo tornare a porci delle domande di natura politica. Lasciamo davvero che la democrazia perda il significato, non solo in questi paesi, ma anche poi, immagino, appunto, a catena, anche su di noi. Finisco su questo, pensate alla miseria. Noi adesso tutti le domeniche abbiamo la notizia del giornale sulla bomba nella chiesa nigeriana. Problema gravissimo. Però la falsità che si viene in qualche modo passata è che il problema sia di religione. Non è così purtroppo. Cioè il problema è che 60 anni di democrazia in Nigeria sono stati assolutamente fallimentari. E c'è chi adesso pensa che la Sharia sia una forma di democrazia molto più efficace di quella liberale, bene che c'è a Westminster, che c'è in Italia, eccetera. Ecco, qual è il problema? Che qualcuno pensa anche che c'è giusto imporla con la violenza, la Sharia, e questo ovviamente non è in alcun modo accettato. Però cerchiamo di capire che dietro queste conflittualità c'è sempre un gravissimo problema anche di legittimità delle formule della politica. Basta, mi fermo.
Una è questa, in genere diciamo l'inurbanismo, cioè il fatto di queste città, tutte queste città sempre più grosse, hanno genericamente portato un vantaggio dall'agricoltura, almeno in qualche maniera diciamo circostante, perché mentre prima la gente si alimentava poco per la propria, dopo c'è stato meno. Quindi fa specie pensare che invece non ci sia, seppur magari minimo, anche un incremento della struttura normale, in qualche maniera. E l'altro, domanda era questo, era, mi sembra che, primo, questo si parla dell'Africa, l'Africa è grande, non so, 5 volte l'Europa, cioè ci sono, non so quante, ma insomma, è come se l'Africa fosse in qualche maniera abbastanza assimilabile a un modello solo, in qualche maniera. E d'altra parte ci sono state, secondo me, se mi ricordo bene, come delle specie, non so come chiamare, mercati comuni africani, cioè delle unioni di stati, funzionano, sono queste rivolte anche a una regolamentazione, diciamo, dell'agricoltura, oppure sono solo nei confronti di mercati stranieri?
Vuoi spegnere il proiettore?
Sì.
No, come dire, il problema città campagna in Africa è stato, come dire, non si è sbloccato a favore né delle città né delle campagne. Quello che si sperava di fare attraverso le riforme, va bene, cioè di rilanciare l'agricoltura a scapito delle città, sono quelle che sono state avvantaggiate nei primi 30 anni di nuova indipendenza, si è rivelato un boomerang, perché né nelle città né nelle campagne si sono sviluppate delle forme di sviluppo che siano significative per un numero anche significativo di persone. Anche nelle città il lavoro che si trova è un lavoro molto non qualificato. Sui mercati comuni, come dire, anche lì, vedete, il problema è sempre quello, alla fine uno diventa più realista del re. Perché? Perché in Africa, mi indico agli ultimi 20 anni, i mercati comuni che sono stati creati con, oggi spesso si possa dire, un terribile modello come base, che era il trattato di Maastricht. Quindi voi immaginatevi lo Zambia, il Malawi, che si impegnano a seguire le stesse condizioni di convergenza macroeconomica del trattato di Maastricht, l'hanno fatto. Cosa voglio dire? Che quei mercati comuni, è una questione che vuole colpire, non si sono mai fatti, quindi può interessare di meno. Il problema è creare mercati grandi per attirare investimenti stranieri, mercati grandi per investimenti stranieri. Adesso mi sono occupato di questo esempio sociale, ma questi mercati comuni, ad esempio sulla questione dell'AIDS, hanno una politica comune? Pensa quanto girano le persone, quanto migrano. A maggior ragione ci dovrebbe essere una sensibilità non solo nazionale ma regionale ai problemi della sanità, ma assolutamente non, non c'è nulla da questo punto di vista. È il vuoto della politica. L'importante è creare dei grandi mercati in cui possa venire un imprenditore straniero che vede appunto molti consumatori, quindi può decidere di investire. Anche questo va un po' ripensato, perché alla lunga anche questi stanno molto perdendo legittimità, cioè perché continuare a sostenere questi tentativi di integrazione economica, se poi il risultato è che i sudafricani riescono a esportare le loro marmellate anche in Zambia, in Malawi, eccetera, e il produttore del Malawi non riesce neanche più a produrre la sua marmellata. E lì, per vincere in maniera economicamente molto banale, vince la legge del più forte, però, Vogliamo rendere ancora più complesso però questo? Negli ultimi 10 anni, l'Unione Europea ha proposto ai paesi africani di creare dei piccoli mercati comuni con l'Unione Europea. Anche questo ho presentato con le migliori intenzioni. Volete globalizzarvi? Dovete imparare. Volete competere sul mercato internazionale? Bene, facciamo una cosa. Cominciate a abolire le vostre barriere commerciali verso l'Unione Europea. Piccoli mercati comuni africani che lo facevano con i stati membri dell'Unione Europea. L'agricoltura del Malawi si doveva competere con quella francese. Questa è stata la proposta per ideologica, per così imparate a camminare sulle vostre gambe. In certi casi no? La cura ammazza il paziente, no? Si dice. Infatti dal Sudafrica tutti gli altri paesi si sono poi rifiutati di negoziare con l'Unione Europea questo genere di politiche. Perché hanno detto, ma noi ci rimettiamo non solo in termini di produzione, ma ci rimettiamo anche tutte le nostre entrate fiscali. Perché in Africa lo Stato, il gettito fiscale dipende dall'importazione e dall'esportazione. È troppo complicato andare a riscuotere le tasse capanna per capanna. Va bene, si aspetta che arrivi il container e si manda il container. È lì che bisogna prendere le tasse. Adesso io avrei dormito troppo.
E qual è la strada?
Secondo me la strada è oggettivamente, è molto difficile, però è questa. Cioè, è possibile riuscire ad avere uno Stato che in Africa non sia autoritario? Perché in Africa lo Stato per molto tempo è stato autoritario, ed è stato quello che lo ha delegittimato, che è l'autorità. È possibile avere uno Stato che quindi si occupa dei suoi cittadini, ma non in maniera autoritaria, cioè in maniera democratica? Io ho l'impressione che alla fine sia possibile. Il problema è che però, se le politiche vengono attuate, fanno aumentare il numero dei poveri, inevitabilmente lo Stato perde il consenso e diventa sempre più autoritario. Cioè, il mio timore è che lo Stato in Africa diventi ancora più autoritario del passato. Perché? Perché si trova a gestire masse di persone che si sono impoverite e ha un ottimo motivo per diventare ancora più autoritario, che è la lotta al terrorismo internazionale. Per cui adesso noi finanziamo un programma di rafforzamento degli eserciti in Africa a prescindere da quella che è la natura politica del regime di un paese. L'obiettivo è evidentemente combattere i terroristi. Quindi queste due ragioni, va bene, la crescita che non riesce a essere inclusiva e la minaccia del terrorismo rischia davvero di creare stati ancora più autoritari. Quello di cui c'è bisogno è uno Stato che sia attento alle esigenze dei poveri, va bene, alle esigenze dei contadini, dei suoi cittadini, promuovendo però un modello di economia che abbia un significato per queste persone. Secondo me poi anche le cose, non serve per forza parlare dei massimi sistemi. C'è un piccolo progetto in Malawi che ha avuto un enorme successo. Il governo ha cominciato a fornire per dei tanti gratuitamente a tutti i contadini. Questo è un successo. Bisogna fare così a un certo punto. Dal nostro punto di vista è assurdo, ma come lo Stato che aiuta? No, l'economia deve partire da solo, no? Il mercato deve. Invece no, lo Stato può ancora essere significativo e avere un impatto significativo sulla vita delle persone. Dobbiamo neanche che questo, da evitare quello che è avvenuto nel passato, in cui lo Stato è diventato subito uno Stato fortemente autoritario.
Sì.
però cercando anche di avere un tipo di economia che è legato con le persone. Qui parliamo di paesi disuguali del Brasile, e stanno uno dopo l'altro avvicinandosi in questa direzione.
Non c'è nessun capo di Stato illuminato tipo Nyerere, tipo Nyerere, perché è un nome che conosco, non c'è nessuno, non so. In Sudafrica.
Gli ultimi che hanno tentato di cercare i capi illuminati era stato Bill Clinton, che aveva fatto tipo un suo programma per i capi illuminati, cioè aveva battezzato alcune persone, per esempio quello dell'Etiopia che è morto qualche mese fa, Museveni in Uganda, aveva preso tutta una serie di persone dicendo questi sono i capi illuminati e su questi dobbiamo rilanciare il continente. Direi che sono finiti male uno dopo l'altro, va bene, perché erano io stati accusati di essere dei dittatori di fatto. Il modello di Stato che anche loro sostenevano è stato un modello di Stato molto autoritario, il capo illuminato, l'impressione che sia difficile trovare.
Io credo comunque che quello che dicevi tu, cioè dei problemi dell'agricoltura, eccetera, no? E in ogni caso in Africa non è che ci siano grandi alternative, cioè è evidente che l'agricoltura è un problema primario. È un problema primario perché siamo di fronte a una urbanizzazione selvaggia delle città che non possono offrire lavoro. Adesso io ultimamente ho visto il caso della Nigeria che mi ha veramente sconvolto, insomma, perché andare a Lagos in una città di 20 milioni di abitanti è evidente che le opportunità di lavoro non possono essere per 20 milioni di abitanti, destinate a crescersi nel 2050, la doppiarsi. Il fatto dell'agricoltura è necessario, quindi comunque sia bisognerà pensare che i contadini vengano aiutati, programmi di aiuto, di formazione. Io per esempio ho visto adesso riguardo al Senegal c'è un programma che non ha funzionato di aiuto alla costituzione di piccole imprese anche agricole in Senegal, non so se tu lo conosci, si chiama Plasepri. È un programma che non ha funzionato perché non c'è nessuna relazione né di fiducia né di, come posso dire, di relazione tra chi dovrebbe investire o comunque ricevere degli aiuti della formazione e investimento e il governo. Allora è chiaro che se hai di fronte un ente, un'istituzione e il senegalese che vuole andare a creare la sua impresina agricola perché è un pezzo di terra e poi c'è il problema, come dicevi tu, foncière, non foncière, il titolo, eccetera, eccetera, e per avere dei soldi però per poter cominciare l'attività tu devi andare poi in banca perché il governo ti mette in relazione con le banche. Questo è frutto del governo italiano, è una delle più grandi schifezze che abbiamo mai visto, ma vediamo la prendere. E devi andare in banca, le banche non ti guardano neanche in faccia perché tu non hai il titolo della proprietà e quindi non hai la garanzia di poter avere poi gli investimenti. Questo però per dire che ci vuole questa relazione è fondamentale, cioè qua il governo, i funzionari del governo che attuano quel tipo di programma, che vuol dire appunto finanziare l'acquisto delle sementi, finanziare l'acquisto dei fertilizzanti, finanziare l'acquisto di quella macchina che magari viene acquistata, eccetera, eccetera. Però quando questa relazione non c'è, e nel caso che io ho visto che sono stato anche implicato direttamente, la cosa non esiste. Cioè, noi abbiamo un centinaio di costituzioni di imprese di vario tipo, possono essere imprese agricole, ma non c'è nessun rapporto né con i funzionari che là devono rispondere né con le banche che devono erogare i finanziamenti. Non c'è nessun rapporto, intendo, non è che non ci sia, c'è a livello formale, ma in pratica nessuna fiducia uno nell'altro. Quindi il rapporto di fiducia totale che c'è tra lo Stato e il è quasi totale. E questo è un grosso problema. Però non vedo altra forma di possibilità poi di creare sviluppo, perché dove lo crei lo sviluppo se non in una compartecipazione, in un rapporto di relazione? Questo tipo di realtà dovrebbe essere incentivato. Lo Stato italiano ha messo 20 milioni di euro di prestiti, sono stati dati allo Stato senegalese li ha divisi attraverso tre ministeri che dovrebbero in qualche modo mettere degli esperti per controllare e fare brigare. Di questo una minimissima parte è stata investita, la maggior parte è andata per pagare per diem e situazioni di funzionari che venivano girando per... vabbè, le cose che più o meno conosciamo. Però che alternative ci sono? Voglio dire, o non si passa per la responsabilità del singolo, che poi lo deve rispondere di quello che fa, che gli si briga, possiamo inventare tutti i programmi che vogliamo, ma andiamo da poco.
Quello che volevo dire, secondo me è proprio sbagliato cercare dei leader, il problema non è trovare dei leader illuminati, il problema è riuscire a mettere noi, come persone con dei problemi, metterci noi in relazione con persone che hanno altri problemi. Ci sono biblioteche scritte sui leader illuminati africani, prima si pensava uno, poi è stato arrestato, allora cerchiamo un altro, anche poi fatto una guerra, allora cerchiamo un altro, però non è cosa finita. Dobbiamo cominciare a pensare che l'Africa non è semplicemente un problema in sé, e quindi sono poveri e quindi facciamo noi quello che decidiamo noi, quello di cui hanno bisogno, cosa che vede con gli aiuti, ad esempio, non ricordo degli aiuti. Il problema è riuscire a dire, ma è possibile che quello che sta avvenendo in Africa abbia un enorme significato per quello che sta avvenendo in Italia, al punto che poi dobbiamo andare a chiedere agli africani cosa sta succedendo secondo voi in Italia, come possiamo venirne fuori? Allora, c'è anche caso che guarda, la situazione è simile alla nostra, è diversa dalla nostra, allora sì che si sviluppa, no, quel, in maniera pomposamente, un movimento sociale, però una relazione più significativa, che il problema dell'aiuto qual è? Di solito è gerarchico. Io dico sempre, non è cooperazione, è operazione, perché decido io quali sono le priorità e vado poi a cercare qualcuno che me le attui, con tutti i sistemi che si stanno cercando per coinvolgere gli africani nella selezione delle loro priorità, in realtà le priorità le decidiamo ancora noi, perché siamo noi che abbiamo i soldi poi per attuarle. No? Allora, secondo me sarebbe veramente questo, questa grande sfida. No, io avevo pensato a un grande progetto europeo che mi dicono che sarà impossibile finanziare, su tre grandi minoranze, cioè i Rom in Europa, i Masai in Africa e cercavamo gli indigeni in America Latina. E però faremo gli indigeni in America Latina. E l'idea qual era fare questo? Che gli africani venissero a studiare i Rom, va bene? Quindi poi magari gli europei vanno a studiare quelli dell'America Latina, vanno a studiare i Masai. Cioè l'idea, cominciamo a mettere in circolazione una serie di problemi, una serie di soluzioni, magari visti con gli occhi di altre persone, cominciamo ad aiutarci vicendevolmente a saltarne fuori. Però ecco, sulla cooperazione, insomma, io gli studenti dicono sempre che io sono molto cinico, io sono cinico, però non hanno. Fino adesso, cioè, parliamoci chiaro, il 90% degli aiuti tendenzialmente torna al paese che li mette, che gli dà quegli aiuti, in termini di lavoratori, in termini di materiali, eccetera. E l'effetto di lungo periodo che hanno,
sono sempre molto scarsi. L'università non c'è, non vanno all'estero, l'università non ci sono in Africa, non sono ragazzi che vanno all'estero a fare gli Erasmus.
Beh, no, gli africani non hanno i soldi per fare l'Erasmus, anche l'Erasmus hanno 300 euro al mese, non capi neanche se sei italiano, non è l'Erasmus. No, in Africa questo non c'è, le università sono state di fatto fortemente demolite negli ultimi 30 anni, non ci sono più investimenti statali nelle università. Il professore universitario non vive perché fa il professore universitario, vive perché lavora per un donatore, come consulente per un donatore. Per quello che è importante avere il titolo universitario, però altrimenti col tuo salario universitario non riuscirete a campare. Le università sono state molto impoverite come centro anche di elaborazione culturale. Negli anni 70 sono le università africane che erano fondamentali per tutti i paesi del sviluppo. Cioè si andava tutti all'Arestalam, tutti a Maputo, per imparare quali erano i meccanismi in cui funzionava il mercato internazionale e dove erano i problemi dal punto di vista dei paesi del sviluppo. Oggi questo non è
vero.
Sono finiti i finanziamenti all'università. L'università non è più finanziata dall'Italia.
Nel mondo, tenendo questa polveriera futura o presente, non ci pensano, ci sono, si è ricchissimo. Il signore dell'UNESCO non potrebbe mandare 7-8 persone a insegnare come si fa a fare politica? Non lo so, perché ho...
Certo che
ne avrebbe bisogno
di imparare come si fa la politica.
Beh,
sono ragazzi per fuori. Calla, non so cosa.
Io avrei due domande, è venuto fuori questa mattina terrorismo, il terrorismo in Africa. Qualcosa del Mali ho letto, insomma, fatto molto in fretta e superficialmente. Mi sembra che meriti due parole di più che non il titolo detto appunto stamattina rispetto al Mali e l'accenno al terrorismo della Nigeria. L'altra domanda è su questa cosa del possesso della terra, che mi sembra fondamentale per questo problema dell'Africa, e però per questo tuo taglio che dai, che ci può servire come per cercare soluzioni anche per noi, insomma, mi ha molto incuriosito, perché ho letto in fretta un articolo sul gioco del Monopoli e ho scoperto che era stato inventato da uno americano socialista che teorizzava il non possesso della terra. Per lui diceva nel 1800, contrapponendosi a Marx, che se non si fosse posseduta la terra, ma si fosse dato a chi diceva di possedere la terra solo la rendita della terra, ma la terra fosse rimasta dello Stato, tutti i problemi della proprietà privata, quello che è legato all'imperialismo, sarebbero stati risolti. Allora, insomma, mi chiedevo, ma prima che arrivasse il colonialismo, come funzionava l'Africa? Che storia ha dietro? Come funzionava prima? Noi la stiamo depredando dal 1500, abbiamo portato via le persone, come andava avanti? Sappiamo della regina di Saba, ma anche c'è una storia precedente al nostro arrivo, che cosa c'era? Capisco che sono domande pazzesche, sono troppo lunghe.
Io ho un paio di domande. Una è questo, cosa è successo con questo processo di industrializzazione che c'è stato, diciamo, dopo la fine del colonialismo, e se c'è stato qualche risultato, questo è stato debuttante. Il secondo è diciamo, gli investimenti esteri che praticamente arrivano, sono arrivati, ora io non sono molto di questi paesi, però sono arrivati in Africa. Se uno fa degli investimenti esteri, può fare con dei ritardi, ottenere dei vantaggi, guadagnati in un certo senso. Ci sono stati anche per il multinazionale straniero, per gli stati stranieri, dei vantaggi di investire in Africa. E il terzo punto, perché, non so, che questi cinesi e l'Arabia Saudita fanno coltivare le selve africane e gli africani non sono capaci di coltivare la terra africana? Non so, se è una cosa molto strana. Cioè, perché loro ci guadagnano, come volete, oppure hanno delle logiche diverse rispetto a quelli che, diciamo, è una questione essenzialmente di approvvigionarsi di materie prime piuttosto che di vendere sul mercato soldi da investire.
Cioè il problema fondamentale è avere soldi da investire su queste terre, per cui
comunque c'è
gli investitori stranieri, cioè un africano, un contadino non ha un trattore. Non ha ancora appunto non sa. Cioè hanno delle capacità tecniche, mestre, tentativi.
Però si immagino che alla fine chi sa per coltivare un terreno sia quello che ci ha, un terreno conosce le stagioni, conosce le sementi, però non penso che il coreano che va, immagino il coreano che va a investire in Madagascar cosa possa fare, non lo so,
sì, no, secondo me. Esatto, con delle consulenze in un altro modo riesce a capire come fare. E molti dei investimenti stranieri fanno esclusivamente tutti le azioni, o acquisto di terra o miniere, petrolio e miniere, questo fa sballare le figure, è questa cosa qui. L'industrializzazione è stata fallimentare, nel senso che tutte le industrie, qui c'è una frase di ieri che è meravigliosa. Dice, noi in Tanzania, prima di fare le riforme economiche, avevamo centinaia di industrie, producevano male, erano inefficienti, ma insomma, ci stavamo lavorando. Poi abbiamo attuato le riforme, adesso in Tanzania ci sono zero industrie. Ti dà un po' la prospettiva. Cioè, una cosa inefficiente, che però la cura ha fatto del tutto scomparire. C'è un unico caso molto, molto strano di industrializzazione in Africa, che era sotto Zimbabwe, la Rhodesia. Questi sono stati sotto sanzioni per anni e siccome avevano le sanzioni dovevano prodursi tutto da soli. Quindi questo è un quadro di industria. poi però anche loro hanno attuato delle bombe a un certo punto e nel giro di pochi anni non si è stata cosa di Francia, per cui loro sono tornati anche loro a esportare il cotone greco, prima esportavano il cotone fino. Sì, non è una storia di grande successo quella lì. No, Carla, sulla cosa prima l'Africa prima del colonialismo è un quella locale, ci sono un sacco di cose che succedono in Africa più o meno, ci sono anche un sacco di niente che lo racconto, più o meno complicati, però c'erano come messi liquido così, c'era un mondo in grande trasformazione, che l'arrivo dei colonialisti ha per certi versi bloccato, per altri ha ulteriormente trasformato, bloccato e trasformato. Però ci sono troppe cose religiose, culturali, politiche, economiche. C'era l'ultima domanda sul terrorismo, non è proprio il tema della fame, però è legato in qualche modo a questa vicenda. Io ho questa impressione, anche sul Mali, cioè, parlando di un pomeriggio intero. Parliamoci chiaro, le regioni del nord sono sempre state marginalizzate nella storia del Mali, cioè i Tuareg erano degli scocciatori. E lo Stato non si è mai espanso, non sono mai stati coinvolti anche loro in qualche processo di sviluppo di tipo sviluppo. Ora cosa succede? Cade Gheddafi e i Tuareg che lavoravano per lui e i suoi scagnotti se ne vogliono armati fino ai denti in mare. Va bene, cominciano a dire vogliamo anche noi l'accesso alle risorse, vogliamo anche noi essere parti significative del paese. Siccome il governo non è in grado di dare risposte, lo dico in maniera molto banale. Questi qui prima dichiarano la secessione, poi cominciano a sparare, poi però cosa è successo? Che sono stati completamente, più dire, marginalizzati dai gruppi di terroristi, che sono quelli che hanno lanciato la jihad, che hanno lanciato appunto l'idea di imporre la sharia su tutto il paese. Però anche lì ogni interpretazione meccanicistica è sbagliata, bisognerebbe fare caso per caso, studiarlo, analizzare. Però c'è evidentemente anche la storia del mare, c'è un problema di costruzione dello Stato. Cosa vuol dire se non è una nazione? Cosa vuol dire se non è una democrazia? Non basta avere gli aiuti militari francesi per essere una democrazia, capito, per avere stabilità. Poi era buffo che date perché da una parte finanziava i ribelli e dall'altra però con i livelli militari al governo del mare. Quindi quando è scomparso lui la situazione è andata in conto.
Ma il problema alla fine non è culturale.
In che senso, Giovanni?
Perché se una nazione non ha oggi una sua indipendenza culturale e anche una sua minimo di preparazione, è sicuramente fuori gioco. Non sarebbe meglio che tu andassi a insegnare ad Al-Salam che si cercasse di fare una classe culturale là? Tra l'altro in Tanzania mi ha sempre impressionato queste scuole così diffuse che però sono diventate sempre più cattive scuole a livelli indecenti ormai. Però se non c'è quello, perché è solo la cultura che può costruire a un certo punto la realtà di una nazione e di uno Stato. Se sei indipendente di un certo istituto, ti inganneranno sempre, ti giocheranno sempre. Solo un grande economista può difendere l'economia del suo paese, poverello.
Stai
facendo una cosa che io di per sé non approvavo, ma però sulla quale adesso desidero riflettere. Per esempio il vescovo della chiesa in cui noi siamo da 30 anni ha come sua massima impresa un'università. Però noi l'abbiamo molto criticato, perché noi pensiamo che un vescovo è meglio che si guardi i bambini che stanno morendo di fame, la povera gente, e semmai si occupi di quel minimo che consentirà a qualcuno di andare all'università, più che essere lui che gestisce una
città. C'è nessun altro di qui a te.
Sì, insomma, in ogni modo sono cose molto molto delicate, molto difficili da decidere. Non credo che la Chiesa abbia lì oggi un suo compito, però ovviamente perché ho l'impressione che e d'altra parte è solo una loro cultura che può, mi sembra, anche combattere il fatto che ricadano sempre i nuovi colonialismi, perché sennò ricadono i nostri colonialismi anche culturali, no? E sperare che... Ma siamo molto diversi per fortuna.
Posso chiederti una cosa? Ma noi abbiamo, diciamo, adesso io conosco poco la storia, dovrei conoscerla bene, ma noi siamo arrivati ad avere l'idea di Stato, di nazione, ci abbiamo impiegato 400 e passa anni, e però siamo partiti dalla piccola nucleo, cioè noi siamo partiti dal feudo e siamo andati poi dopo dentro la signoria e poi dall'unione delle signorie, dico questo, la storia europea, Italia, Francia e Germania probabilmente, cioè siamo partiti da una democrazia che da una democrazia o da un'organizzazione statale o comunque di amministrazione che partiva dal piccolo, da tanti piccoli, e poi si sono sempre di più allargati e aggregati. L'idea di partire dallo Stato, quindi dalla macro organizzazione, mi sembra difficilissimo, intanto che sia difficilissimo che sia una cosa democratica, ma mi sembra difficilissimo perché non parte dalle diversità che pure ci saranno grandissime all'interno dello stesso Stato, cioè della stessa, diciamo, territorio, che se c'è l'acqua qui, la montagna lì, l'altro, cioè sono tutte, diciamo, micro situazioni di... Non è che si debba partire dal comune, non so, dal piccolo per arrivare più in là.
Sono per Giovanni, sì, sono d'accordissimo, è culturale. Io insisto, è culturale anche per noi, cioè anche per noi ci prende molto culturale, per quello che mi chiedo se in realtà cominciando dentro un po' di circolo le idee, non posso venire fuori anche qualche idea un po' alternativa e più stringente sulle soluzioni ai problemi. Beh, io dico sempre, cioè, i capi di Stato africani studiano poi le nostre università, quindi imparano quello che anche noi impariamo. Cioè, penso, gli economisti africani studiano le università dove anche i nostri economisti insegnano. Dicono tutti le stesse cose. Quella sera c'è un unico Stato che ha tentato di seguire la tua ipotesi e della Somalia. Lo dico in maniera provocante.
Sì, sì.
Per dire che non si torna indietro. No, non si può tornare
non
indietro.
Si può
non si può tornare indietro. Tornare indietro vorrebbe dire buttare benzina su tanti di quei contenti che non finiamo più. Non si può tornare indietro. Un po' ratifico questo, c'è un mio collega americano, un politologo, che sostiene che siccome appunto in Europa ci sono voluti centinaia di anni di guerre prima che nascessero gli stati, se succede, se scoppiano guerre in Africa, si stanno costruendo lo Stato, lui arriva a queste posizioni. No, oggi non è più, come dire, accettabile una posizione di questo tipo. È evidentemente la storia di quello Stato è andata in maniera diversa, gli stati in Africa sono nati in maniera diversa, però se dovessi dire, ci sono stati che volentieri hanno perso pezzi del loro territorio, appunto perché nemmeno in fondo in epoca precoloniale quelle colline non erano nostre, le diamo al nostro continente. No. L'idea dei confini è un'idea fortemente internalizzata adesso, non solo dai governi ma anche dalle popolazioni. Ed è molto pericoloso tornare a parlare del passato in questo senso. Cioè di dire ma torniamo alla vecchia, non so, identità o alla vecchia tribù di tanti anni fa, che poteva essere un qualche cosa che accomunava le persone. Oggi come oggi verrebbe inevitabilmente manipolato, sarebbe veramente gettare benzina sui commenti. È il mio modo di vederlo, cioè non ti sto esprimendo il consenso unanime, è il mio modo di vederlo. Lo Stato è stato in Africa, dall'indipendenza in poi, l'unico garante dell'uguaglianza dei cittadini, l'unico che hanno sulla carta per fare questo compito, rispetto a prima, dove invece il periodo coloniale tutti erano diversi perché tutti appartenevano a una certa tribù. I diritti sono passati attraverso lo Stato, la modernità è passata attraverso lo Stato. Ha fallito, ma è quella l'idea che ancora verso lì per questo strato, non c'è niente da fare. Tornare indietro, appunto, l'unico caso che fino ad oggi c'è è la Somalia, che però è terribile.
Però non dico tornare indietro, ma puntare.
Ma guarda che è tutto così, eh. L'Africa è tutta villaggio per villaggio, campo per villaggio, tutto così, ma però è una pazzia, perché diventano tutti solo degli strozzamenti locali. Quindi alcune grandi idee ormai sono passate, no? E quindi l'idea del cittadino, dove in un territorio come c'è la garanzia della cittadinanza, ma non possiamo mica, se no ricostruiamo tutto il tempo. Poi
ho capito, però arrivare alla democrazia senza passare dalla cittadinanza.
No, ma è, infatti per quello
voglio dire, da una parte di gestione di non so, insomma.
No, ma è per quello che però è il problema culturale.
No,
o la gente impara delle cose, va a scuola, le ama, no.
Scusate, volevo dire, è più che cittadinanza mi sembra particolare il discorso che faceva sul problema marziano, della mancanza di classi. Allora, più che un progetto europeo che si basa sull'incontro di queste tre grandi comunità, Masai, indigeni, eccetera, non è che l'Europa si può fare forte e difendere i poveri e proteggere la terra in attesa che sviluppino un senso di cittadinanza.
Quello che non avviene,
no?
Non penso, cioè, dire, per come l'Europa intende la produzione della cooperazione e lo sviluppo, non è questa la sua priorità. Sulla carta sì, è la difesa dei poveri, la volontà, il sviluppo, adesso ve l'ho già detto, ma lo ripeto io, quando dico sempre agli studenti, agli scandalizzati, quando li fermano queste frasi, chiedono la carta per ONG, per... Dite sempre quello di dati, chiedetemi come, il problema è come, perché tutti vogliamo lottare contro la povertà. Solo che le ricette che abbiamo dato fino adesso non sono state efficaci, no? L'Europa senza l'Unione Europea, senza dubbio, da questo punto di vista, ha un bilancio degli ultimi vent'anni molto fallimentare, molto molto fallimentare. Infatti poi le competenze, adesso anche la competenza così su cooperazione e sviluppo sono state spettate, sono un certo ridimensionamento.
Ecco, quindi l'alternativa alla cittadinanza intanto è un progetto condiviso con loro.
Però
è un progetto condiviso su questa salvaguardia della proprietà.
Sono state spesso fallimentari, sono state gestite male dai burocrati che hanno sempre, ma però non vedo grandi alternative, il problema è questo, cioè le alternative non ci sono, cioè poi si fa sempre riferimento alla responsabilità individuale degli individui, cioè con tutto lì. Cioè, io so un esempio molto classico, poi forse non è vero, che finché uno non arriva a essere funzionario europeo delle bellissime idee, brillanti, cioè, nel momento in cui si siede dall'altra parte, libero, tranquillo, dopo si fa più fatica, cioè questo fa parte dell'uomo, cioè c'è chi ha voglia di combattere, rimane, ce ne sono tanti tra i funzionari europei che lo fanno, purtroppo non è così ovunque, cioè al di là poi dei grandi discorsi, questo non ha funzionato, ma che cos'è che ha funzionato di tutte queste cose? Cioè, voglio dire, c'è un discorso poi anche che bisogna fare i conti con gli individui, cioè c'è chi si chiama Tizio, Caio, Sempronio, cioè, altrimenti se facciamo questi discorsi così rischiamo poi di non dare il giusto senso a chi invece ha fatto delle cose anche grese, importanti e belle.
Cioè, portare alla questione che però molto sul piano culturale, cioè il problema nel caso dell'Unione Europea
il problema è fortemente ideologico. Cioè quando si sceglie un modello di cooperazione basato solo sul commercio, sulla liberazione del commercio, è chiaro che è una scelta ideologica che uno fa. E dopo a catena, a cascata, c'è tutta una serie di effetti. Ma ecco, quello che però mi stupisce è che mentre io non eleggo nessun rappresentante della Banca Mondiale, eleggo però dei miei rappresentanti al Parlamento Europeo. No? Quindi la cosa che mi ha lasciato sempre sconcertato è per questo, che sulle politiche di cooperazione con i paesi terzi, Africa, America Latina, non ci sia un grande interesse neanche da parte di noi cittadini a sviluppare o a chiedere conto ai parlamentari o parlamentari di quello che fanno.
Lì il discorso è abbastanza ampio,
no, non è una
questione degli europarlamentari, Però lei è uno di quelle che al Parlamento si è mossa maggiormente, parlo anche dei danni, cioè, però vuol dire di quello che si è veramente impegnato.
Molto consonante quello che ha detto.
E loro sono portati a difendere una specie di archeologia che è come se sperassimo che da sovere negli anni 50 nessuno vada a abitare a Bergamo, perché dopo farà una vita immorale e perderà le belle tradizioni di sovere. Ma è allucinante, cioè è retro, no? E però da dentro, se tu stai sentimentalmente tra la gente, mi dispiace, però la sfida è talmente alta, siccome adesso si va lì solo a rubare, la mia tesi sarebbe che si vada lì a cercare di condividere un progetto culturale importante, un accordo tra l'Università di Bologna e l'Università di Dar es Salaam, o già
i valori familiari, sapevo che i bambini potevano anche nascere con la madre, no, con questa madre, cioè era sempre la zia e il nome, eccetera, che li chiamano, 40, 50, era così. E c'erano dei valori della famiglia, che erano quelli di convento, io ho sempre saputo, però meno, e dopo però è finito, quando sono andato in città, eccetera, eccetera.
L'idea che mi sono fatto, cercando di raccogliere un filo comune di tutto quello che si è detto, si è detto molte cose, però ho come l'impressione che ci sia qualcosa, un denominatore comune, che è quello, attenzione, una specie di messaggio che si è voluto dare, attenzione al rischio di mettere sempre la nostra testa dentro un mondo che è diverso. E quindi affrontare i problemi post-fotografica con le nostre categorie culturali. E non solo affrontare, ma anche a giudicare. Quindi adesso è l'ultima cosa che dicevi, ma non è che ci siano solo cose negative. È che a noi sembra tutto negativo perché lo vediamo con la mente che ragiona solo a PIL, a televisioni, a automobili. Credo che sia... Se questo, io sento il bisogno nel rapporto con una situazione come quella africana di essere molto attento a capire com'è effettivamente la condizione a tutti i livelli della vita della gente, e solo a partire da questo cercare di fare dei piccoli passi. Perché ogni trasferimento dei nostri modelli lì sento che è il rischio fallimento. Riguardo alla proposta che faceva Giovanni, mi è venuto in mente quello che per 30 anni ci diceva Cottiero, a cui io non ho mai dato cioè lui continuava a invitare studenti e laureati italiani a dare un po' di tempo della loro vita andando lì a fare il loro mestiere. Io non avevo mai capito, adesso però a pensare che non sia una cattiva soluzione, perché l'idea di un funzionario che sta a Bruxelles e cerca di aiutare l'Africa, secondo me è perdente rispetto a quest'altro modello. Cioè, io sono un medico, sono un economista, sono un avvocato, mi metto a farlo o nella campagna o nella periferia di una grande città. Cerco di vedere concretamente come tutte le mie competenze si incontrano con le reali situazioni, le reali esigenze di quel luogo. Di poco.
In modo piaccia o non piaccia, non tutti i telefonini. Piaccia o non piaccia. Quindi, fino a che punto non possiamo continuamente fare dei discorsi? Certo, benissimo, andiamo noi là, vengano loro qua, non so, facciamo dei patti di cultura, ma non c'è più quel mondo,
non c'è più, sono molto più moderni di quanto
non c'è più, è inutile.
Però il telefonino, cioè il senso del telefonino, del grande successo che ha rispetto a tutte le altre nostre tecnologie, sta nel fatto che è uno strumento di comunicazione, per loro è importantissima la comunicazione, la relazione, i saluti, quindi io lo capisco nella loro cultura, questa cosa qua, non è un semplice trasferimento di un'ideologia mentale. Per esempio loro sono meno interessati al trattore.
Ma anche se le costa anche molto di più,
certo, beh, poi, poi generi di diversa impatto economico, cioè, però
guarda che è una comunicazione degradata.
Oh.
Sì. Certo, per la comunicazione degradata. Abbiamo dei problemi enormi noi. Figurati loro.
Perché degradata?
Siamo continuamente dentro dei drammi molto grossi. È una comunicazione irresponsabile, dove non vedi la faccia della persona con la quale comunichi, dove le puoi dire anche la cosa più violenta, perché tanto c'è la distanza in ogni caso. Il problema grosso per noi.
Noi in prima fase in queste situazioni non c'è neanche la possibilità, non c'è la possibilità di vedersi faccia a faccia, se non sentire, non so, nella mia immaginazione di questi
bisogna vedere se è un vantaggio.
In Africa sostituisce il computer, il telefonino per navigare in internet.
Ma c'è?
Sì, però è anche molto utile,
perché ho visto che
ancora
avrebbe preso. Bellissimo, ma non si può criticare adesso il telefonino dei computer, è prendere atto che però anche loro ci sono dentro, e quindi queste grandi differenze, quando le giochiamo, la gente crepa di fame, le make vanno a scuola di fare qualche cosa e noi li aiutiamo, perché se no continuiamo a fare dei colonialisti. Perché loro non l'hanno inventato, non hanno i soldi per pagare le unità. No? Allora è necessario.